Eccomi, è bello ritrovarsi di venerdì, ma è brutto allo stesso tempo perché sappiamo che ci separeranno alcuni giorni, più ore del solito, il sabato, la domenica e fino a lunedì non ci rivedremo, ma ora facciamoci forza, cerchiamo di metabolizzare. Vabbè, dai, abbiamo un'oretta proprio tutta per noi. Popolo del G! Mi metto a sedere, piano, a rallentatore, ossì, così, così i miei cameraman sono più contenti. Allora leggiamo un po' di roba che voi mi scrivete sempre, bravi. Sondazzo con ottico di Pisa, questa è un'email, dunque Luca mi scrive brevemente: ciao G, ti ricordi del sondazzo in cui tu hai telefonato a un ottico di Pisa in cui ti riconobbe, in cui dette del mentecatto a te e a tutti gli ascoltatori, e che tu per pan per focaccia rivelasti il nome e cognome e luogo di quel tizio? Chissà lui dopo quante telefonate avrà ricevuto di protesta o di chissà altre cose. Ciao Luca. Ora Luca, mi ricordo più che altro che mi dette noia, e qui si parla dei tempi radiofonici, non solo perché aveva dato il mentecatto a me, ma perché l'aveva data anche agli ascoltatori. Ecco, e quindi sinceramente io sono sempre protettivo nei confronti dei miei ascoltatori, prima tele italiani, oggi. Ecco, effettivamente, quindi sì, feci la stronzata di dire queste cose qua. Avrà ricevuto sicuramente molte. Sì. Ma sì, ciao Luca, ciao. Filosofia, parliamo di filosofia, sì, dai. Allora, caro G, forse non ricorderai, ma qualche anno fa, perché tutte persone che vengono da lontano, ti mandai una mia riflessione sul filosofo Nietzsche. Ora ti mando un mio scritto all'interno del quale troverai una versione rivista ed ampliata della suddetta riflessione, con la speranza che tale scritto sia di tuo interesse per qualsiasi utilizzo vorrei farne. L'ho stampato su carta igienica. No, scherzo. Io sono un ex studente di filosofia e ti seguo da più di 10 anni. Senti là, bravo. Qualora ti interessasse, sì, approfondire il discorso su Nietzsche, sono disponibile a venirne a parlare nella tua trasmissione, insomma si autoinvita. Cosa questa che per me sarebbe un grande onore. Del resto tu stesso hai detto qualche mese fa nella tua trasmissione che Nietzsche, a prescindere dalle sue opinioni, aveva un bel cervello. È vero, lo sottoscrivo. Fiducioso in una tua risposta, ti saluto cordialmente. Se possibile dammi conferma della ricezione della presente. Matteo Martini, caro Matteo Martini, ti do conferma della ricezione della presente. E tu mi hai scritto un allegato così lungo, ma così lungo, pagine, che televisivamente parlando è impossibile riprodurre, diciamo, utilizzare, leggere in toto. Poi, quando avrò un po' di tempo libero, magari durante le vacanze estive, leggerò tutta la cosa e sicuramente potrò trarne degli spunti. Traggo sempre spunti. Ah, certamente. Bravo filosofo. Oh, dunque, poi... Oh, ecco. Ah, guarda, io ho visto bene quando ieri ho nominato Robby il mio inviato nella cultura, Sì, perché subito si è dato da fare, gli ho dato un compitino, Via del Pinocchio, fammi ricerche su Via del Pinocchio, o me l'ha fatte, sant'uomo. Ecco, allora Robby mi scrive: ciao G, una ricerca fatta per mio conto presso l'archivio storico del comune di Firenze, e di cui ti allego i risultati, ha chiarito quanto c'era da sapere sulla Via del Pinocchio. Vedete, lui mi scrisse, no? Ci ho attestato una Via Pinocchio ai primi del Novecento. Io di rimando fece vedere persino la cartina dove si vedeva che c'è ancora una Via del Pinocchio, no? Lui è andato a vedere agli archivi, all'archivio storico del comune di Firenze. Bravo. Allora, a parte gli allegati che mi mandi, qui c'è un riassuntino e vediamo. 1. Dalla fine dell'Ottocento, vedi mappa catastale, si chiamava Viuzzo del Pinocchio, una stradina di campagna che collegava via delle Panche al chiasso Macerelli, attuale via Taddeo Alderotti. 2. Il nome è documentato fin dal 1870, interessante, molto importante questa data, il che esclude ogni relazione col personaggio collodiano del 1881. Infatti Collodi, Carlo Lorenzini, ha scritto Pinocchio nel 1881 a puntatine, a puntate sul giornale per i bambini. Nell'83 è diventato un libro. Quindi, se esisteva già nel 1870 un Viuzzo del Pinocchio, verrebbe quasi da pensare, come dice Robby, che lo stesso Collodi si sia ispirato a questa zona per il nome del burattino. Addirittura, è già, perché esisteva prima di Pinocchio. 3. E quindi comunque non c'è correlazione, ecco, non è una via intitolata a Pinocchio di Collodi. 3. È stata fatta l'ipotesi che quello fosse il soprannome di qualche abitante della zona. Quindi c'era un abitante che si chiamava, chiamavano Pinocchio, e via del Pinocchio, eh? Ecco, 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 beh, interessante. 4. Nel 1927 è stato mantenuto il nome di Via del Pinocchio per il tratto di strada che arriva fino al torrente Terzolle ed è stato rinominato Via Giulio Caccini, il tratto che va dal Terzolle a Via delle Panche. 5. Attualmente tutta la strada si chiama Via Caccini e il nome di Via del Pinocchio è stato mantenuto per la diramazione che, costeggiando il Terzolle, fornisce l'accesso alla zona ospedaliera di Careggi. Esatto, esatto, come abbiamo visto sulla cartina. Ciò detto, conclude Robby, mi pare quantomeno improbabile che si possa proporre di dare il nome di Pinocchio a una strada quando già ne esiste una con lo stesso nome, sia pure di tutt'altra origine. Secondo me è possibilissimo. Per esempio, esiste, che so, può esistere in una città via Garibaldi e piazza Garibaldi, no? Allo stesso modo, lo stesso personaggio, lo stesso nome dà, oppure viale e via, dà il nome a due entità viarie. Allora si può, a costo di cambiare nome a via del Pinocchio, ecco, certo che si può, basta volere. Concludo segnalandoti che molti libri per ragazzi della fine dell'Ottocento ai primi del Novecento, dell'editore Paggi, Bempo, Raggiunti, Marzocco, sono attualmente in mostra nelle vetrine della Biblioteca San Giorgio a Pistoia. Ovviamente non manca l'edizione del 1890 del beneamato Pinocchio, perché quella originale, l'83, non ce l'hanno manco loro. Lo so, mi piacerebbe molto andare a vedere alla Biblioteca San Giorgio, però quando vedo queste cose e non sono mie, io sbavo, e quando sbavo poi la bava mi arriva in terra, ci scivolo sopra, casco e mi faccio pure male. C'è stato recentemente un bellissimo, l'esposizione del libro antico di Milano, un bellissimo spazio dedicato a Pinocchio, no? Con cose belle, e non ci sono, io volevo andarci. Ma no, perché poi io ci soffro a avere quelle cose che io non possiedo. Ne possiedo tante, tante, ma quelle no, capito? E allora magari non ci vado. Vabbè, andiamo avanti, via. No, come no? Aspetta. No, c'era un'altra cosa che volevo leggere e che mi sfugge. E mi sfugge. Ah, capito. Ah, ecco questa, forse è questa. Oggi, ma non ti vergogni a guardare Cesaroni e il Grande Fratello? Da te non me l'aspettavo. Ecco, su questo potremo fare un discorso, che ora non ho il tempo di fare perché incombe, però potremo farlo. Mentre un'altra persona mi dice, caro G, ieri ci hai fatto vedere, ieri, che poi non era ieri, era mercoledì se non sbaglio, un bel quadro, ma ti sei dimenticato di spiegarci perché dietro c'è un titolo e davanti un altro. È vero, vedi, io ne dico tanti argomenti, non mi mancano mai, ho sempre qualcosa da dire. E a volte dico, poi vi spiego una cosa, poi ve lo dico, e poi mi dimentico di dirlo. Giustamente me lo fanno notare, e giustamente io farò in modo, ora mi tengo questi due qui, quello dei Cesaroni e del Grande Fratello, e del quadro, me lo tengo lì perché poi perché poi vi spiegherò. Intanto pubblicità.
Ciao oggi, come va? Non c'è male, sono qua.
E mi hanno detto, oggi, ma dove si trovano mobili più ganzi per noi giovani? Come dove? Ma da 3-1! E ora avete fatto 30, fate 31, anzi 3-1! 3-1 arredamenti Quarrata, i mobili più belli per voi, ma che Dio per voi, per noi giovani! Parola del G!
Allora!
In via Nazionale a Firenze, Sexy Shop Magic Rose. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 10 alle 22. Puoi trovare oggettistica, accessori, scherzi, gadget per compleanni, addio nubilato e celibato, video e riviste di importazione, guide per locali e incontri alternativi in tutta Italia. Un ambiente riservato con videocabine. Inoltre, una linea di abbigliamento esclusivo, biancheria intima e scarpe fino a numerazione grande. Ti aspettiamo al Sexy Shop Magic Rose.
Allora, siamo all'esterno di Central Gomma e naturalmente Central Gomma che è da 35 anni al vostro servizio. Qui accanto a me abbiamo il signor Spartaco, titolare, accanto a una bellissima immagine, Olga, che è l'immagine di questa azienda. Allora, signor Spartaco, ci vuole dire da 35 anni cosa fate in questa bellissima azienda?
Abbiamo inaugurato anche un centro di revisioni per auto e per moto, un'auto officina e un meraviglioso autolavaggio denominato Moby Dick.
Allora, ricordiamo via La Briola 173-180 Montemurlo, provincia di Milano.
Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobile Orlandi, madonna buona, a Montemurlo, c'ha dei mobili da urlo. Sì, camere, camerette, cucine, salotti, ogni cosa. E poi a Prato c'è un centro Scavolini. Scavolini ha scelto Mobile Orlandi per il suo store. Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobile Orlandi, eh?
Che bello, questo è il paradiso dei miei occhi.
Sì, caro amico, ti ho portato la Tecno Ottica Fiorentina, nome magico per i vostri occhi.
È tutto chiaro, Mario. Io e mio padre Edoardo siamo aperti dal 1972 per risolvere tutti i problemi di vista. Vi aspettiamo numerosi.
Ma vi rendete conto? Sono qui da 10, calzature e pelletterie. Io cercavo da tutte parti Agnese, c'è ancora l'Agnese, meraviglioso, ma non c'è solo l'Agnese, da 10 calzature e pelletterie, c'è Nero Giardini, Geox, Melluso Primigi, il Replay, Sweet Ear, Mandarina, manda tu sorella, manda tu nonna, manda tutti, perché qui c'è veramente il meglio delle scarpe. 10 calzature e pelletterie, grandi amiche mie.
Ciao oggi, come va? Non c'è male, sono qua.
Eccomi qua fuori, eccomi qua fuori. Ordunque, qualcuno ricorderà che io lunedì, solo pochi giorni fa, all'inizio del programma feci un discorso triste, un discorso che riguardava un amico che è venuto a mancare, e che aveva dedicato le sue ultime parole a me, Astenio, vi ricordate, no? Ecco, poi era stata sua figlia, Larzia, a avvertirmi della sua morte e sono rimasto in contatto anche con Larzia. Sono di Viterbo e ora mi ha scritto, perché ha visto quella puntata. E dopo un momento di sconforto, diciamo così, si è ripresa e mi ha scritto questa bella email che io voglio leggere. Io ti devo un grandissimo grazie. Ho una palestra e ci resto fino alle 13:30. I 10 televisori e il grande schermo presenti nelle sale erano sintonizzati su TVR. C'erano un centinaio di persone presenti, ora di punta per la pausa pranzo. Sono incredibili le emozioni che ho provato quando mi sono resa conto che piangevano tutti. Alcuni singhiozzavano proprio. Non so dirti esattamente cosa sia successo, io sono rimasta in piedi per un po', imbambolata. Poi sono crollata in ginocchio e un ginocchio si è piegato in modo anomalo, quindi si è fatta pure male. Ma questo non conta niente, tra un mese mi toglieranno la fasciatura rigida, un mese, e sarò come nuova. Conta invece il fatto che ho conosciuto una persona meravigliosa, speciale. Non credevo ne esistessero di simili al mondo, ma parli di me, parli proprio di me, vabbè. Come dire in poche parole quello che provo? Ti vorrei semplicemente baciare per avermi dato un sollievo pazzesco, avermi infuso nuova gioia per andare avanti. Sei inoltre una delle 10 persone che esistono in Italia che conoscono l'origine del mio nome, Larzia, no? Non sai che palle tutte le volte dire Larzia, non Marzia, e loro ti guardano come se le prendessi in giro. Ma a Viterbo, zona etrusca per eccellenza dell'Alto Lazio, che ha una continuità etrusca con la Toscana, ovviamente Larzia è un bel nome etrusco, e c'è il nome maschile che è Larz. Si scrive l'ARTH, anche Larzia si dovrebbe scrivere senza Z ma con TH, Larzia. Però diciamo che è il corrispondente di Laerte, no? Laerte, Larz, e Larzia è il femminile di Laerte. Sono cose che chi ama gli etruschi come me sa. E io so. Questa, ma magari tanta gente, Larzia, ma com'è? Marzia, no, Larzia, giustamente. Quindi Larzia, sei il femminile di Laerte, di Larz. Si può andare nel mondo, si chiama Larz, no? Vabbè, lasciamo stare, sennò poi. Quindi dice, io non credevo che in TV potessero esistere programmi come il tuo. Nemmeno io, sinceramente non lo credevo finché non me l'hanno proposto. Dice, vieni a fare lo stesso programma che facevi in radio, ma fallo in televisione, mi dissero qui a TVR Teleitalia, Paolo Salvi e Elisangelica Ceccarelli, quando mi chiamarono qui. Io dissi, vengo, perché era troppo bello poter avere la libertà che avevo anche in radio, in televisione, no? E quindi sì, anche io non credevo si potesse fare televisione così, ma la fo, anche tu non credevo. Sono tutti sbalorditi in palestra, cioè, ma scusa, ma che vu vede in televisione di solito, eh? Vabbè. Ho saputo di gente che ha cercato il canale perché non ce l'aveva neppure memorizzato. Può capitare, perché una TV toscana in Lazio magari non è molto popolare, non è che uno se la vada a cercare, però ora sì, a Viterbo. Vabbè, per quanto mi riguarda, in palestra dalle 13 alle 14 al posto di quella rottura di MTV, va in onda il G. Ecco, sono in onda, eccomi qua. E appena mi sarò organizzata andrà anche in replica alle 21, ora di massimo afflusso, perché lei ora si organizza, prende qualcosa per registrare magari su hard disk e riproporrà le puntate nel momento di massima presenza nella palestra. Poi sai, c'è il passaparola, come sempre succede, se il programma piace, infatti dice qua, piano piano col passaparola, brava, si creerà un'enclave toscana in terra laziale. È bello, una specie di isola felice. Dovresti vedere la gente che smette di allenarsi e rimane a bocca aperta per seguire il tuo spettacolo, che non ha veramente uguali. Ora mi sembra che voi esageriate. Smettono di... Ma, perché probabilmente, evidentemente, la TV non offre proprio niente di buono. Basta un po' di verità, di sincerità, di essere se stessi, di dare qualcosa veramente, e la gente se ne accorge, lo capisce. Va bene, sono contento. Dovresti trasmettere a livello nazionale, avresti un seguito clamoroso. Vabbè, si potrebbe fare, no? No, nel senso, io trasmetto di qui e Teleitalia trasmette il segnale a qualche televisione nazionale, ma vabbè, guarda, me lo dicevano sempre anche in radio, no? In radio, ma te dovresti essere sul network nazionale, tu dovresti essere qua e laggiù. Sono sempre rimasto a livello regionale, in realtà, ma anche per un altro motivo, per la libertà. La libertà che uno ha a questi livelli non ce l'ha poi sui grandi reti, no? Ecco, effettivamente deve essere sempre... eccetera eccetera. Conosco gente che slappa, magari è arrivata su, però c'ha la lingua piena di cacca, veramente. Quindi termina appunto: sembri molto alto, ma non ci sono punti di riferimento precisi in studio. Così, infatti sorvoliamo sulla mia altezza. Ecco, ti dico solamente che il mio amico Pupo è solo appena un po' più basso di me. Va bene. Comunque dice: sei più giovane di tanti ventenni. Ora qui non vado avanti perché ti farei perdere un po' di clienti nella palestra, va bene? No, perché le tue considerazioni su alcune persone che frequentano la palestra possono essere, magari, facciamo perdere, vabbè. Sì, ci risentiremo, te lo prometto, tua Larsia, cara Larsia, ma sicuramente ci risentiremo, io mi faccio sentire tutti i giorni qui, ok? Mi raccomando le repliche, Vabbè, e con questo io saluto veramente tutti gli amici, i teleitaliani di Viterbo, che in questo momento e anche negli altri momenti vedranno LG e TVR, invitandoli a guardare anche gli altri programmi TVR, perché è una bella televisione ancora a livello umano in tanti suoi momenti, cosa ormai difficile da trovarsi, ok? Se no non potrei starci. ok, ciao Larsia. Bene, allora attenzione, perché ora c'è altra roba, perché un altro teleitaliano mi scrive, ed è Ale, enigma da risolvere, forse si riesce a vedere, allora, ciao mitico G, mi aiuti a risolvere un enigma? Se posso. Ho trovato in una vecchia audiocassetta uno stornello in fiorentino che racconta le vicende di due fratelli, Marco e Luca Cava. Giocato tutto sui doppi sensi che derivano dalla pronuncia di Luca Cava. Sai mica chi potrebbe cantarlo? Grazie, ciao Ale. Caro Ale, lo so. Guarda, c'ho il disco qui, tanto per dirlo, vedi? Si vede? Riccardo Marasco, ecco qua. Questa è la mucchiata, un LP di Riccardo Marasco, dove si trova Vita, Morte e Miracoli di Luca Cava, scritta da Riccardo Marasco stesso. Bene, io però ricordo anche altre interpretazioni, come quella di Luciano Ciaranfi, Buonanima, era un comico fiorentino che, insomma, faceva questa canzone. Ma non solo la canzone, c'è una tradizione su Luca Cava. A San Gusmè, in provincia di Siena, sappiatelo, c'è un omino che fa la cacca. Ecco, magari potremmo vedere una... Ecco, c'è una statuina, eccola lì. Ecco, guarda bellina. Si narra che verso la fine del 1800 un ironico contadino volle racimolare un po' di concimi per le sue terre, inventandosi a fianco dei suoi campi un bagno pubblico. Ecco, da per dire che fa anche la pipì. Va bene, un bagno pubblico è una fontanella, sì, con tanto di statuetta raffigurante un simpatico signore accovacciato dal nome Luca Cava. Ecco, il gioco di parole tra toscani, dal noto vizio di mangiarsi le ci, Luca Cava, risulta assai immediato. Ecco. Per questo gli abitanti del paese vennero per più anni derisi dal fatto di essere concittadini di questo Luca. Infatti la statuetta sparì, non si sa per mano di chi, fu poi in seguito sostituita da una sul disegno del noto vignettista Giannelli, tra l'altro. Silvio Gigli, senese, un personaggio radiofonico della vecchia radio, ideò una simpatica iscrizione del Luca Cava che recita così: re, imperatore, papa, filosofo, poeta, operaio, contadino, l'uomo nelle sue quotidiane funzioni. Non ridete, pensate a voi stessi, come dire, può essere papa, può essere re, può essere battucai lo stesso, è uguale. Negli anni 80 fu istituito un premio letterario proprio in questo piccolo ma ricco paese, San Gusmè, me, appunto provincia di Siena, e ogni anno nelle prime due settimane a settembre si celebra la festa del Luca, la festa del Luca Cava. Ecco, tra l'altro questa statuetta è stata poi rimessa appunto nel 1972. Ma appunto, a parte questa tradizione, cosa c'è? Cosa c'è? C'è la canzone. C'è un bel testo che io trovo sul retro, insomma, dietro a questo LP. E quindi mi piacerebbe declamarlo, cioè narrarvi la storia di Luca Cava. Questa è la storia del famoso Cava, che non pensando al nome che portava, voleva fare a gara col fratello per superarlo, sempre in questo e in quello. Ma non ci capiva un H, ed ogni sforzo suo finiva in cacca. Il babbo dei due Cava, ragioniere, voleva dalla vita ogni piacere, viveva perciò a San Bartolo a Cintoia, con la Suganza, un pochettino Troia, che seppur fosse tedesca aveva un nome italico, Francesca. Quel tempo lei gli fuse il comprendonio e un dì lui si decise ai matrimonio. Francesca dalla gioia la scoppiettava, povera checca, l'aria che si dava. Ormai lei diventava la nobile signora Checca Cava. Giuseppe e Checca vissero d'amore coi visto regolare di priore. E dopo 9 mesi molto belli, la Checca mise in mondo 2 gemelli. Marco l'un fu battezzato, e l'altro invece Luca fu chiamato. Gli sposi Cava gli erano felici, e un dì li presentarono agli amici. E tutti li trovarono molto belli, ma proprio non parevano gemelli. Marco aveva il capello riccio, e Luca Cava liscio. Un po' molliccio. Marco lo portava corto e Luca Cava lungo, tutto sciorto. Marco ce l'aveva grasso e Luca Cava secco come sasso. Entrambi avevano per l'orto la passione. Appena gli arrivava la stagione, piantavano ogni anno con gran cura i fiori ed ogni sorta di verdura. Marco fragole nostrane e Luca Cava zucche e melanzane. Amarono una bionda ed una bruna e andavano a passeggio al chiar di luna. E nel dire alla donna il proprio amore, nessun voleva dell'altro esser minore. Marco le donava un fiore e allora Luca Cava tutto il cuore. Quando ebbero finito di studiare, furono chiamati a fare il militare. E Marco, che era sempre malaticcio, passava il giorno sopra il pagliericcio, mentre là, con i sergenti, Gagliardo, Luca Cava sugli attenti. Vabbè. Un giorno la politica li attira e ognuno punta in alto la sua mira. Per Marco solo il popolo contava e per andare avanti si basava sopra le rivoluzioni. E invece Luca Cava su padroni. Ormai vecchiotti e bianchi di capelli, pensarono separarsi i due gemelli e ognuno disse: vada come vada, io d'ora innanzi andrò per la mia strada. Marco Cava entrò in convento, più furbo Luca Cava in Parlamento. Carriera fece là fra i forchettoni, naturalmente in barba dei coglioni, e a spese dello Stato, dopo morto, ottenne Luca Cava un bel trasporto. Stava Marco in monastero e invece Luca Cava e cimitero. Così Luca riabbracciava la sua adorata mamma, che cava. Delizioso, no? Delizioso, tutto basato su questa Luca Cava, Luca Cava. E però il disco, questo l'è vuoto, è vuoto, è una copertina vuota. Perché l'è vuota? Perché ho messo il disco sul piatto. Per cui, per azionarlo, io devo rientrare all'interno del mio set, tranquillamente, per andare a sentire almeno un pezzetto, perché Marasco lo merita, il mio amico Marasco, vero? Ecco, di essere ascoltato in questa storia veramente veramente, insomma, marrone.
La storia del famoso Cava, che non pensando al nome che portava, voleva fare a gara col fratello per superarlo sempre in questo e in quello, ma non ci capiva un H ed ogni sforzo suo finiva in cacca. Il babbo dei due Cava ragioniere voleva dalla vita ogni piacere, viveva perciò a San Bartolo a Cintoia con la Suganza, un poetino troia che seppur fosse tedesca aveva un nome italico, Francesca. Coi tempo lei gli fu si comprendonio e un dì lui si decise ai matrimonio. Francesca dalla gioia la scoppiettava, povera che calarie che si dava, oramai lei diventava la nobile signora che cacava. Giuseppe che cavissero d'amore col visto regolare di priore
marrone,
e dopo 9 mesi molto belli la Checca mise in mondo 2 gemelli. Marco l'un fu battezzato e invece l'altro Luca fu chiamato. Gli sposi cavagli erano felici e un dì li presentarono agli amici e tutti li trovarono molto belli, ma proprio non parevano gemelli. Marco aveva il capello riccio e Luca Cava liscio, un po' molliccio. Marco lo portava corto e Luca Cava lungo, tutto sciolto. Marco ce l'aveva grasso e Luca Cava secco come sasso. Entrambi avevano per l'orto la passione e appena gli arrivava la stagione piantavano ogni anno con gran cura i fiori ed ogni sorta di verdura. Marco fragole nostrane e Luca Cava zucche e melanzane. Avaro una bionda ed una bruna e andavano a passeggio al chiar di luna e nel dire alla donna il proprio amore nessun volea dell'altro esser minore. Marco le donava un fiore e allora Luca aveva tutto il cuore. Quando ebbero finito di studiare furono chiamati a fare il militare e Marco, che era sempre malaticcio, passava il giorno sopra il pagliericcio mentre là con i sergenti Gagliardo Luca Cava sugli attenti. Un giorno la politica li attira e ognuno punta in alto la sua mira. Per Marco solo il popolo contava e per andare avanti si basava sopra le rivoluzioni e invece Luca Cava sui padroni. Ormai vecchiotti e bianchi di capelli pensarono separarsi i due gemelli e ognuno disse vada come vada, io misura innanzi e andrò per la mia strada. Marco Cava entrò in convento, più furbo Luca Cava in Parlamento. Carriera fece l'anta ai forchettoni, naturalmente in barba dei coglioni, e a spese dello Stato dopo morto ottenne Luca Cava un bel trasporto. Stava Marco in monastero e invece Luca Cava in cimitero. Così Luca riabbracciava la sua adorata mamma che Cava.
Bellina, bellina, bellina. Guarda, io ho detto, se ne ascolta un pezzettino, poi come si fa? Come si fa? Come si fa a non ascoltarla tutta, dai? Tradizione toscana, con questi doppi sensi assolutamente marroni, come no, forse è stato un caso, mi sono messa la giacchetta marrone, fammi annusare. No, va tutto bene, va tutto bene. Ma vediamo se va tutto bene in Italia, perché ragazzi, abbiamo sentito qualcosa di carino, di divertente, ora non ci divertiamo, perché con le notizie pensiamo di divertirci forse. Io penso di no, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato odiato, umano e disumano amico G. Ecco qui che cacava Luca Cava, ecco qua, sui giornali. Magari se avesse fatto il giornalista, Luca Cava sui giornali. Ecco, magari poteva, sì, si potrebbe trovare molti. Vabbè, all'Italia, all'Italia! Dietro fronte del sindacato, pronti a trattare, ma non se ne può più con questa l'Italia, ma basta, c'hanno anche gli aerei andati a male, vecchi, ma regalategliela a Air France, dagliene di regalo, ma sì, tanto poi si ritrovano loro nelle peste, e via, I dipendenti manifestano per Air France, i dipendenti vogliono Air France, prima una volevano, ora la vogliono, allora, insomma, poi invece... Così si muore nella trappola del rave party. Il rave party, o la Nazione della Repubblica oggi, No, perché poi dicono, sei di destra quando c'ho... È strano, vero? È strano che quando io ho il Libero o il Giornale, mi dicono, sei di destra. E quando invece ho la Repubblica o l'Unità, non mi dicono nulla, Ma chi è che... ma è sempre stato così, Devo dire, fin dai tempi della radio. Io ho sempre detto la mia sulla politica. A volte ero da una parte, a volte da un'altra. Perché? Perché a me non interessa stare sempre solo da una parte. Non c'ho i paraocchi che ci posso fare. Però tutte le volte che dicevo qualcosa contro la sinistra, ma arrivavano delle telefonate, fascistaccio. Quando dicevo le cose contro la destra non mi arrivava niente praticamente. Ho notato che, aspetta, così, a sinistra sono un po' più, bacchettoni a destra. Ma come mai? Strano, Vabbè, non importa, io dico quello che mi pare piace, chiaro? E leggo i giornali che mi danno, e qui sono molto equilibrati nel darmi i giornali che mi danno. Oh, dunque sì, il giallo del Brunello di Montalcino, oh mamma, ma davvero? Allora, sotto inchiesta il re dei vini, insomma non sarebbe buono. Dice, un è fatto con il Sangiovese, ma il Sangiovese, scusa, ma il Sangiovese è un altro vino, però ci vuole quel vitigno, ecco, qui. Quindi sequestri in 4 aziende, 13 sindacati, ecco, per una certa annata, vero? O come mai? Milano, la rivolta degli studenti, fermati il kit antidroga, contestata la distribuzione gratuita nelle farmacie, a scuola niente informazione, problema affrontato come un tabù, ecco. Perché non si dà informazione sulla droga e sul sesso e quindi educazione sessuale, l'edrogazione sulla droga. E insomma, perché no? Ecco, ma intanto c'è una donna colpita da malaria, aria cattiva, mala aria, mistero, non è mai stata in paesi a rischio, una zanzara d'importazione. Ma come? C'erano anche le zanzare clandestine, No, vogliamo le zanzare solo se hanno un lavoro qui, Se hanno un lavoro vengano pure a lavorare, ma le zanzare clandestine le rimandiamo tutte a casa, chiaro? Oh, ecco, insomma, è una cosa abbastanza strana, no? Succede a Firenze? Come succede a Firenze, Nini? La malaria, È stata ricoverata a Milano vicino a un ammalato venuto dalla Nigeria. Allora che cosa ci ha fatto? Perché la malaria si prende solamente per la puntura dell'insetto o anche per sangue, forse rapporti sessuali, non ne so. Nessun viaggio nei paradisi tropicali, eppure è stata infettata dalla malaria. Il caso di una donna di 44 anni, ricoverata da una settimana a Careggi, diventata oggetto di attenzione per i medici perché restano misteriose le cause del contagio. Un giallo non facile da risolvere, dato che la paziente, oltre a escludere di aver frequentato zone a rischio come unico elemento indirettamente attinente alla malattia, racconta di essere stata ricoverata alla clinica Santa Rita di Milano. Nel reparto era ospitato un dirigente d'impresa nigeriano che ha contratto la malaria durante un viaggio di lavoro all'estero. Insomma, signora, ci dica che contatti ha avuto con questo nigeriano, ce lo dica, ci rassicuri, non ci sarà veramente la zanzara in giro. O allora, la zanzara non la vogliamo. Poi, vediamo invece la Repubblica che cosa ci dice. Sì, vabbè, qui ancora all'Italia. Non saranno rinviate le elezioni perché quello della pizza, ecco, di cui ci siamo occupati ieri, vero? Ha detto con grande sacrificio, non importa, io non voglio fare campagna elettorale lunga come gli altri, presento il simbolo ma mi piego alla... io mi chiedo quanto t'hanno dato, vabbè, già basta. Poi andiamo avanti, no, perché qui si vende e si compra, la politica è questa, altro, beh, non posso dire altro perché sai, non posso entrare, io ho il voto utile, e poi ancora Cina, bavaglio al dissidente, condannato il paladino dei diritti, e nello Zimbabwe l'addio a Mugabe, Hanoi Jane imbarazza Obama, Obama, ma questi qui, ancora non si sono riscontrati, ma Obama, Clinton, che palle, anche loro già, ecco, no alla pillola del giorno dopo, e poi ancora, rivolta per la discarica in Campania, ma sì, dove fanno discariche c'è la rivolta, già, Metz è morta soffocata, era in precoma etilico, quindi la signorina Meredith praticamente era a Fradicia prima di morire. Ma che fanno gli studenti a Perugia? Perugia, una città così bella, così giovane perché piena di studenti di tutte le nazioni, perché? Perché poi devono buttarsi a fare queste cose, cioè si lasciano andare a cose che forse sarebbe bene evitare, magari. E poi succede quel che succede. Oh mamma, guarda un po'. Non so che altro dire, perché i giornali, quando non hanno quel bel titolone importante, no? Qualche bell'uccisione, qualche omicidio, sanno di po'. Ecco, per esempio... Miseria sul marciapiede, la donna che ha sollevato il caso dei mendicanti respinge i tentativi di strumentalizzazione, sono delusa, perché a Firenze i mendicanti non possono più stare in mezzo al marciapiede, piangevo, ho chiesto aiuto, nessuno si è fermato, ecco, e quindi anche i non mendicanti non si sono comportati molto bene, Così si alzano solo polveroni e le cose non si risolvono. Ma cosa dice il Comune di Firenze? Abbiamo dato ai poveri 7 milioni di euro. Cioè, se ne andate a dare l'elemosina, non so, vabbè, in che senso? L'assessore Riccioni risponde alle critiche, siamo una città ospitale, sì, Firenze città aperta, si diceva, no? Ricordate quando ci fu quella manifestazione, tutti avevano paura succedesse qualcosa, invece non è successo niente? Perché Firenze città aperta a tutti, c'è uno spiffero, veramente, di qua, di là, di su, di giù, veramente Firenze è molto aperta, no? Io preferisco un'altra dicitura, un'altra definizione, Firenze città ideale. Ah, come sarebbe bello, Firenze città ideale. Puoi mettere, torniamo a quelle belle immagini rinascimentali della città ideale, con il battistero, con questi, insomma, si sa, Leon Battista Alberti. Ebbene, Firenze città aperta è bucherellata da tutte le parti, non c'è più. Intanto per la tranvia, appunto proprio perché è aperta e bucherellata, si torna a parlare del Duomo. Allora, il prolungamento della linea 3 potrebbe evitare le rotaie intorno al Battistero. Noi abbiamo vinto il referendum, no? No? Sì, dice però Bussini da Santa Croce e dalla stazione sotto attraversamento. I pedofili, video pedofili, arrestato. Informatico sorpreso mentre scaricava filmati in auto. Sai cosa faceva questo qui? Andava in auto, no? Questo signore, ma sempre a Firenze, pedofilo, chattava in auto scambiando immagini e video, perché si può collegarsi a internet con il wireless, cioè senza fili, anche gratis, no? Tu ciucci l'internet degli altri. Per cui io vedo persone, magari in strada, che so, in centro, delle ragazze, dei ragazzi, col computer, si attaccano se c'è qualche rete vicina, c'è il wireless, cioè senza fili, e tu ciucci quelli che pagano internet, no? Perché si paga per avere la DSL e così via. E credono se lo succiano. E lui se lo succiava in macchina. Come se lo succiava in macchina? Se lo succiava? Io non ci arrivo. Ma cosa mi stai a dire? No, volevo dire se succiava internet, ecco. Oh, ok, vabbè. E c'aveva tutti questi... Ma era anche una persona... pedofilo, ci ha tavenato scambiando immagini e video di bambini e bambine sottoposte a un genere di abusi. È stato bloccato e arrestato dai carabinieri. La scorsa notte militari del radiomobile e la compagnia Scandicci sono incuriositi vedendo una macchina parcheggiata lungo via Franzi. Dall'abitacolo dove si trovava un uomo solo proveniva una notevole fonte luminosa che illuminava a giorno l'interno dell'automobile. Senti là, vabbè, niente di male. I militari si sono avvicinati con circo, spezione, ho perso il filo, l'uomo trovato sul sedile alla guida, sul sedile di guida, ecco, alla vista dei carabinieri ha cercato di spegnere un PC portatile con un maxi schermo da 20 pollici, guarda, 20 pollici, mica poco. Già 17 piuttosto che, pensa 20, per essere un PC. Poi alla domanda dei carabinieri ha cominciato a arrampicarsi sugli specchi, perché c'erano anche gli specchi, forse lo specchietto della macchina si arrampicava. Sì, e poi che è successo? Specchi. Fornendo spiegazioni inverosimili, così che è stato controllato il computer. AD, 37 anni, stava effettuando una connessione a internet mediante tecnologia wireless. Te l'ho detto io, wireless! Cioè senza fili, appoggiandosi a un ignaro utente, che molto probabilmente abitava in uno dei palazzi del posto, perché sono dei punti buoni, uno se li va a cercare e trova il punto buono e ti. Ora però se siete in macchina a ciucciare internet da qualcuno arrivano i carabinieri e guardano se avete immagini pedofile, ma se uno non ce l'ha, beh, liberissimo, no? Certamente nel caso l'uomo fiorentino di professione informatico e incensuratico è stato portato in caserma. Vabbè. Sono cose che capitano, capitano. Ora ti capita il capitano dei carabinieri e ti fa. Mi sembra giusto perché le immagini pedofile, uno che cosa se ne fa se non è pedofilo? Oppure ci commercia in questo genere, è un turpe commercio, sei turpe chiunque tu sia, turpe, perché di queste persone poi pubblicano sempre solamente le iniziali, ma i nomi, facciamo i nomi e i cognomi, io ne faccio uno, è un nome solo che funge da nome e da cognome, comincia per P e finisce per A, è la pubblicità. Eccoci qua, allora mi avete scritto varie cose nel frattempo perché il programma vi dà ispirazione, no? E quindi io aspiro l'ispirazione, sì, ecco dunque, allora si comincia così, caro G, a noi donne vere, vere, scritto maiuscolo, piaci anche per come sensualmente ti tiri sulle maniche e tieni il colletto alzato, yes. Anche altre cose alzate. Oh, bene, grazie. Questa si firma Laura, ma non è, vedo dal numero telefonico perché ormai li conosco, né quella né quell'altra. Cioè, le due lauree, insomma, che io sono due lauree senza E finale, cioè lauree una E sola. Vabbè, ok, d'accordo, è bene, quello che dissi ieri, no? Allora, ciao G, tu sei ganzo, ti seguo da più di 15 anni, ma ti ricordi quando facevi gioia del telefono sexy? La rifai? Ciao da Mario il baloccaio e viva la F, che sarà? Sinceramente guarda, non lo so, so, gioia, sono gioia, domani non si fa, lunedì si farà il sondaggio, sono gioia la troia del telefono sexy, sì, facevo questo, lo farò. E poi, ciao G, sto mangiando un riso con gli asparagi che è le sette meraviglie, Nicoletta, mi fa piacere. Poi quando vai a fare i pipì si sente l'odorino degli asparagi, che oggi è stata una puntata di escrementi a quanto pare. Buoni gli asparagi, buoni, brava Nicolettina, brava, mangia, ti diventi grande. Oh, ciao G, e complimenti per la trasmissione. Ti volevo mettere a conoscenza del libro di Andrea Balestri, Pinocchio, sulla lavorazione dello sceneggiato. Edizioni San Sottoscritto, saluti Massimo D'Acertaldo. Ma Massimo D'Acertaldo, Massimo. Io ce l'ho già quel libro, mi è stato già mandato direttamente dalla casa editrice, perché poi probabilmente io inviterò qui Andrea Balestri, perché insomma ha fatto questo libro, perché mi fa piacere averlo. Lui era il bambino del Pinocchio di Comencini, ora è un po' cresciutino, ora lo devo chiamare, perché il libro ce l'ho già, ora mi sfugge forse sta roba, intitolato Io il Pinocchio, io il Pinocchio di Comencini, dietro le quinte di una vita da burattino. Sì. Andiamo avanti. Oggi ho uno stradario datato 1937, introvabile. Allora, in tale data via del Pinocchio esisteva ancora e la via era la Viale Morgagni a Torrente Terzolle, lunga 568 metri, passava il tram numero 30. Vi passava forse. Sirio, bene, vedi che i miei teleitaliani si danno da fare, guardano, cercano, bene, perché è stimolante questo programma, deve essere stimolante ovviamente, perché uno poi va, fa, cerca, trova. Proprio adesso ho avuto un segnale da Dio, perché la TV si è accesa da sola, e si è messa sul tuo canale. Ciao Nicolettina, sempre tu. E in che senso? A che ora me l'ha mandato questo? Alle 13:24. Come? Perché prima era spenta. Oh mio Dio, mio Dio. E poi chi si loda si imbroda, dice il saggio. Ciao everyone. Ma io non mi lodo mica, mi lodano. E allora mi lascio andare anche a volte, ovviamente è umano, no? A queste piccole debolezze. Oh Marasco, Marasco, di Marasco le forte la lallera, dice Cristiano. La lallera, quella è, la lallera, sì, quella è fa. Dammi la lallera, si fa e trallallero, si fa e trallallero di qua e di là. Dammi la lallera, si fa e trallallero, si fa e trallallero di qua e di là. Le ragazze di Scandicci e così via. Un giorno io di questa canzone molto bella, molto, molto, molto toscana, molto popolare e così via, ho fatto la versione diciamo un po' più ardita. Infatti la mia versione, che poi non si può cantare qui, è Dammi la passera. Oh, dunque ancora. Oh, che vendono anche le chitarre all'IKEA, mi dice Sblindo. Sì, e tu l'hai visto, la chitarrina che ho qui, c'ha una marca. Come t'ha fatto? Non per far pubblicità, ma come t'ha fatto a vedere? Non la quadrare, non si deve fare pubblicità gratuitamente. Però c'è scritto, è vero, però è chitarra pessima, posso dire, è pessima, la tengo solo per figura. Ciao G, oggi è stata una puntata sui fagioli, visto che tutti cagavano. Marasco è unico dopo te, dopo me, ecco, mi dice Cassio. G, è solo che in Toscana a sinistra siamo di più, per il discorso di prima, quindi con maggiori tipologie di reazione, mi scrive TB. Sì, probabilmente, però insomma io vedo molti, cioè non vedono, quando parlo a pro loro non se ne accorgono, si accorgono solamente quando dico qualcosa di diverso. Perché? Accidenta paraocchi e chi l'ha inventato. Ciao G, ma Gigi D'Alessio questa volta lo metteranno in galera? No, spero di sì, io non lo posso vedere. Ciao Mitico, Ilaria, non lo metteranno in galera, no, sì, figurati. San Domenico hanno abbattuto un bosco intero e devastato la collina zona di pregio per costruire casa di cura col Maier da riutilizzare, e il Sant'Antonio che da 7 anni è vuoto. Ecco, ok, San Domenico di Fiesole immagino. Oggi, come tu sei bello colore escremento, scherzo dai Jimmy da Prao, lo so, l'ho detto da me, casualmente mi sono messa la giacchettina marrone, ma è solo il colore, è un bellissimo colore il marrone, per esempio mi piacciono molto gli occhi marroni. Ecco qua, è un no! Ma netto, la risposta alle vostre angosciose domande di oggi. Ma domani, perché fino a lunedì non ci si vede. Domani è un altro no! È un altro no, domani è un altro giorno, domani è un altro no, e per lunedì, anzi per domenica, pardon, è un altro no, è un altro no. Questi no servono sempre a dire no a tutto ciò che ci fa male, ok? Ciao Sergi, a lunedì.
Ciao Gigi.